tutti.
Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni, meccanico apprendista stregone, guardiano dell'anticristo, e vi terrò la trasmissione oggi di magia e stregoneria parlando del concetto di morte e della morte, e sarà tutta la trasmissione che parleremo del concetto di morte, dopo aver presentato però quelle che sono le attività immediate a cui andiamo incontro. Vi ricordo allora che per questa sera a Montegrotto, in via al bar Imbolt, terremo l'incontro relativo al MUT, dove Pagani, Vicani e altre persone si incontrano. È in via Aureliana presso il bar Imbolt a Montegrotto Terme. L'incontro sarà circa le ore 21, ci troveremo là, insomma, a fare quattro chiacchiere, queste senza scaletta, senza impegno e senza una forma precisa, ecco, cioè, quattro chiacchiere, berremo qualcosina, mangeremo qualcosa e poi discuteremo a seconda dei vari bisogni e delle varie necessità delle persone che sono presenti. Dopo invece sabato 10 febbraio c'è una conferenza, un incontro che è organizzato dall'associazione Matacciancia e che si tiene presso organizzato dal comune di Saonara, assessorato alla cultura, biblioteca civica, in collaborazione con l'associazione cultura celtico venetica Matacciancia, sabato alle ore 21 alle scuole medie di Villatora di Saonara, in via Don Milani. Ci sarà Laura Rangoni che presenterà il suo libro La magia dei Celti, e presenterà praticamente questo libro che ha scritto, che è stato pubblicato dalle edizioni Xenia e che ripercorrerà alcune cose che lei ritiene importanti sulla magia dei Celti e su quel tipo di paganesimo e su quelle idee pagane, diciamo, cose che lei ha trovato e ha incontrato. Sempre nella stessa riunione, nella stessa conferenza, ci sarà anche la presentazione del libro di Trevisan su Reitia, dea dei Veneti. Trevisan ha fatto una lunga ricerca sulla dea Reitia, il rapporto che c'è fra dea Reitia e i Veneti. L'ha pubblicato, il libro è appena uscito, l'ha stampato, e niente, ne coglierà l'occasione della conferenza di Laura Rangoni per presentare il suo libro sulla dea dei Veneti, Reitia, la dea dei Veneti. Dice Francesco che ha mandato l'avviso in lista. Reitia è la divinità somma della religione dei Veneti, ciò significa che abbraccia tutta la natura e che non esiste fuori al di fuori, non esiste nulla al di fuori né al di sopra di lei. Oltre il nome e la forma, oltre il tempo e lo spazio, è l'unica forza che trae sostegno in se stessa e dalla quale ogni altra è nata ciclicamente ritorna. La natura è il dominio del succedersi delle stagioni ed è chiamata tessitrice, cioè colei che tesse la tela della vita. È la dea madre del parto, signora degli animali selvaggi, dei boschi, delle acque, risanatrice, compassionevole. La dea Reitia è dea della scrittura e i suoi compagni inseparabili sono il lupo mite, l'anatra e la chiave magica. C'è molto da dire comunque su questo. In ogni caso, Amico Trevisan lo ha sviluppato all'interno del suo libro, che verrà presentato insieme al libro di Laura Rangoni, La magia dei Celti. Allora, l'appuntamento è per sabato alle ore 21 presso le scuole medie di Villatora di Saonara Padova, in via Don Milani. E la conferenza sarà introdotta da Ettore Ruggia del Circolo Matacciancia, sarà presentata da Francesco Scanagatta e ci sarà un accompagnamento musicale con l'arpa di Ilaria Page. naturalmente è l'organizzazione è del comune di Saonara. Vi aspetto tutti quanti, cioè tutti quelli che possono venire naturalmente, sabato alle ore 21 presso le scuole medie di Villa Tora a Saonara. Se qualcuno vuole delle informazioni, Francesco ha messo in circuito anche il suo cellulare, che è il 3497 554994. Ripeto, 3497 554994, e questo è per sabato 10 febbraio alle ore 21. Allora, appuntamento con Laura Rangoni a Magia dei Celti e Trevisan che vi parlerà di Reitia, la dea dei Veneti. Ultimo appuntamento di cui parliamo è la celebrazione del giorno pagano della memoria, il rito che si terrà sabato 24 febbraio presso il Bosco Sacro di Jesolo. Torno a ripetere quello che ho già detto nelle altre trasmissioni: il giorno pagano della memoria è un rito molto particolare che stiamo iniziando proprio per ricordare ciò che è antico e ciò che è stato. E in questo ricordo di ciò che è antico e di ciò che è stato, ci sarà un rito religioso abbastanza profondo e abbastanza articolato. Invitavo tutte le persone che vengono, che partecipano al rito, ricordo che l'appuntamento per il rito è alle 17.30 di sabato 24 febbraio, di portare i loro tamburelli, i loro strumenti da musica, che però è il rito del giorno pagano della memoria, è un rito aggiuntivo rispetto a quello che è la ritualità classica che ormai la Federazione Pagana porta, con il rito dell'equinozio d'autunno che si terrà marzo 24, 24 marzo, sabato sempre. Allora, se le persone non sono in grado di soddisfare tutti i due appuntamenti e desiderano scegliere se esserci l'uno o l'altro, preferisco che vengano al rito della nascita, che è il rito magico per eccellenza, il 24 marzo, piuttosto che il rito del 24 febbraio, che è un rito in cui i pagani ricordano il passato, ricordano i massacri che hanno subito, ricordano l'orrore con cui il cristianesimo si è affermato, l'orrore di morte che il cristianesimo ha praticato, e ricordano tutti quegli eroi che praticando la loro magia hanno portato le società civili e gli uomini fuori dall'orrore cristiano. Per cui, torno a ripetere, per me la magia essenziale è la nascita, per cui il rito della nascita del 24 marzo è fondamentale. Se le persone devono scegliere, vengano il 24 marzo. Però se verranno il 24 febbraio a celebrare il giorno pagano della memoria, vi ricordo che il rito più o meno avrà questa struttura: verrà acceso un fuoco piccolo in ricordo dei fuochi che furono spenti, i fuochi di Vesta e di Percunas, Percunas della Lituania e Vesta Roma, che furono spenti 1000 anni dopo, cioè 1000 anni prima fu spento il fuoco sacro di Vesta e 1000 anni dopo il fuoco di Percunas in Lituania fu l'ultimo fuoco pagano di cui si ricorda che fu spento, e spegnendo il fuoco pagano si è spento anche il fuoco della conoscenza, si è spento il fuoco attraverso il quale gli uomini costruirono la loro vita, e questo fu l'orrore cristiano che si impose sull'uomo. Ebbene, però in tutto questo tempo sappiamo che uomini hanno mantenuto acceso il fuoco della vita, ed è il fuoco piccolo che verrà acceso all'inizio del rito che sta a significare il fuoco dentro ogni essere umano che ha mantenuto accesa la fiamma della conoscenza, il bisogno della conoscenza. È come se gli esseri umani nella storia, nonostante l'orrore cristiano, si fossero fatti Prometeo e, rubando il fuoco della conoscenza, l'avessero conservato gelosamente dentro una ferula proprio per passarlo ad altri uomini, per permettere ad altri uomini di accendere il proprio fuoco. Ed è questo che vuole significare il rito pagano del giorno della memoria. Ci saranno due inni che verranno recitati e ci saranno i lettori degli inni che sono collocati attorno al fuoco centrale, dentro il cerchio degli astanti, vicino alla catasta di legna che verrà accesa. L'accensione del fuoco del crogiolo dà il via agli inni che vengono letti in sequenza. Quando tutti hanno letto, le persone in fila dietro al primo lettore degli inni accendono un ramo o le torce nel piccolo fuoco, si predispongono al fuoco grande e lo accendono contemporaneamente. Quando il fuoco verrà acceso ci sarà un cerchio di musica e di suoni, come facciamo di solito negli altri riti, per chiamare le forze del mondo, e questo cerchio continuerà fin tanto che le fiamme non saranno abbastanza alte da costringere chi fa il cerchio ad allontanarsi. Quando le fiamme sono al massimo ci si allontana, in quanto in quel momento sarà finito il rito, perché il rito ha lo scopo della riaccensione del fuoco. Quando poi le fiamme si abbassano, il fuoco verrà diviso e faremo i passaggi in mezzo al fuoco. Vi ricordo che i passaggi in mezzo al fuoco vengono fatti ormai tradizionalmente nei riti pagani, ed è un ricordo di Baal, è un ricordo di quando i monoteisti giustificarono il macello e il massacro delle persone, perché le persone andavano alla ricerca della conoscenza e della consapevolezza, ed è il fuoco in onore di Baal. Il rito del fuoco viene scritto nelle antiche stele fenice come MLK. Siccome non usavano le consonanti, non si sa esattamente quale sia la pronuncia, però sembra che la pronuncia sia Moloch e sia quel mostro dipinto dalla Bibbia, che in realtà non era altro che il passaggio degli uomini in mezzo al fuoco, era la consacrazione delle persone alla conoscenza, cioè il desiderio delle persone di affrontare la conoscenza e di affrontare la vita. Col monoteismo poi ci fu l'ignoranza imposta con la violenza. Due inni verranno letti durante il rito. Uno sarà il fuoco di Vesta. Vesta è come la terra, al di sotto di entrambe v'è il fuoco perenne. La terra e il fuoco simboleggiano infatti la propria dimora. Tu per Vesta non intendere altro che la fiamma viva, che la viva fiamma. Vedi che dalla fiamma non è mai nato alcun corpo, ma è il fuoco che ad alimentare il corpo, passione e volontà che dal corpo nascono. Ma è il fuoco che riscalda quel crogiolo di vita che la terra diviene, quando Giunone, sorella di Vesta, natura imponente, su di essa si stende e ne fa la sua sede. Vesta come la terra, il mio corpo sia questa terra. Vesta è il fuoco, e il mio cuore arda di questo fuoco, che io possa essere il mio focolare, la mia casa, il mio rifugio, riaccendendo giorno dopo giorno e mantenendola viva e scoppiata la Vesta che nel mio cuore risiede. Il fuoco di Vesta ardeva a Roma eternamente, adesso bruci nel mio cuore ininterrottamente, laddove nessun Teodosio assassino arrivi mai a spegnerlo, finché la mia volontà ne sarà la legna e come Vesta si conservi per i sentieri della vita. E questo è il primo inno. Il secondo inno invece è: siamo qui per ricordare. Siamo qui per ricordare, siamo qui per onorare, siamo qui per fondare. Il fuoco fu spento sui sacri altari. Dopo che fu spento il fuoco che alimentava il mito e l'emozione abbandonò gli uomini, tutto divenne forma, tutto divenne parola. L'illusione si impossessò dei sentimenti delle persone, le loro orecchie divennero sordi, gli uomini divennero barbari e gli animali stranieri. Tagete e Numa, Orfeo ed Omero divennero ombre indistinte, mentre terrori infernali uccisero le emozioni dell'uomo. Siamo qui per riaccendere il fuoco, siamo qui per uscire dai terrori, siamo qui per soffiare nuova vita nelle ombre che furono, siamo qui per riascoltare il canto di Orfeo, siamo qui per ricordare, siamo qui per riascoltare le armi degli dèi sotto le mura di Ilio, siamo qui per onorare, siamo qui per riaccendere il fuoco di Numa e Tagete, siamo qui per fondare. E questo sono gli inni che verranno tenuti durante il rito del giorno pagano della memoria. Torno a ripetere ancora: se le persone devono scegliere fra questo rito e il rito del 24 marzo, scelgano quello del 24 marzo. Se vengono, naturalmente a tutti e due mi fa piacere, e tutti quelli che arrivano saranno bene accolti. Bene, allora appuntamenti stasera, via Aureliana a Montegrotto Termine, al bar Imbolc, riunione del MUT alle ore 21 circa. Dopo, sabato 10 febbraio alle ore 21 incontro con Laura Rangoni, La magia dei Celti, e Trevisan, Reitia dei Veneti, presso scuole medie di Villatora di Saunara, Padova, in via Domilani. E il 24 febbraio il rito del giorno pagano della memoria. E questi sono tutti i nostri appuntamenti. Ok, detto questo, passiamo un attimino a parlare del discorso sulla morte. Il discorso sulla morte è sempre un discorso difficile da fare. È difficile da fare perché il monoteismo e il cristianesimo ha costruito il suo potere sul terrore della morte, e è riuscito a distillare il terrore della morte, distillare in maniera così profonda nelle persone, che tutte le persone guardano la morte come qualcosa di orribile e di pauroso. I testi di cui mi servirò per fare il discorso sulla morte, vi ricordo che sono tutti in internet e sono facilmente raggiungibili. Il primo testo a cui parliamo per fare il discorso sulla morte è quello che ho messo su un blog dove metto un paio di pagine al mese, non di più, e si intitola «Solo la morte porta la felicità agli esseri umani». Tenete presente che questo pezzo iniziò con una discussione, cioè c'era una discussione nella main list del paganesimo da cui è partito un po' tutto il discorso. Noi viviamo in una società malata, perché in questa società non si dà importanza alla felicità che arreca all'individuo la morte del corpo fisico. In questa società si cerca di nascondere la felicità che arreca la morte per costruire la disperazione della vita. La morte è il trionfo della vita, è la felicità dell'individuo. Non c'è angoscia nella morte. L'angoscia non c'è nell'azione del morire. L'angoscia c'è nell'idea educazionalmente imposta che le persone hanno della morte. Solo che l'angoscia che le persone hanno della morte è l'angoscia del loro vivere nella loro quotidianità. Chi vive trafficando in schiavi deve costringere le persone allo schiavismo mediante il terrore della morte, un terrore che alimenta costantemente con la minaccia, il ricatto e il dolore all'interno di una condizione in cui lo schiavo non immagina il benessere psicoemotivo che la morte gli dona, ma immagina un dolore gigantesco come proiezione del dolore che sta vivendo in quel momento. Eppure, nelle esperienze di premorte, NDE, Near Dead Experience, il paziente afferma la luce in fondo ad un tunnel, calore, un senso di pace e di felicità, è il tempo che smette di correre. Un attimo. È il tempo che smette di scorrere. Sono gli ingredienti di tutte le esperienze di premorte raccontate da persone che hanno superato chine estreme come incidenti stradali, arresti cardiaci, stati di coma. Dopo magari tratto dalla Repubblica il 13 aprile 2006, magari dopo vi accenderò l'articolo. Ho fatto una piccola pagina per costringere le persone a riflettere, la pagina dal titolo «La morte è felicità umana». Si tratta di un concetto pagano politeista che, partendo dall'idea che la vita dell'individuo, come il suo corpo, sia una sua proprietà inalienabile, considera la morte come il trionfo delle trasformazioni della sua esistenza, la somma delle sue esperienze. Per contro, la morte è fonte di terrore e disperazione per il cristiano, una disperazione che deve imporre ad altri. L'individuo raggiunge la felicità solo nella morte. Qualcuno mi dice, e questo fa parte della discussione, scusa signor Simeoni, allora quando è così, uno si compra la pistola e si spara in fronte, così sei finalmente felice. Gli ho risposto: non ti sembra che simili azioni avvengano piuttosto spesso nella società in cui viviamo? Cioè, non ti sembra che nella vita quotidiana molte persone preferiscono spararsi e ammazzarsi? Molte persone pongono fine ai loro affanni uccidendosi. Uccidendosi, molte persone ritengono di essere più felici di come stanno vivendo. E questo è un dato di fatto. Allora ci si deve chiedere, che cos'è la morte? È il trionfo della vita. Nel senso che tu non cercherai mai la morte fin tanto che la vita ti dà qualcosa attraverso il quale arricchire te stesso. Questo qualcosa attraverso il quale arricchire te stesso può cessare a breve, per la concomitanza di condizioni di vita atroci, o può presentarsi molto avanti con gli anni a mano che la struttura fisica degenera. E questo è il senso della felicità. Se la società in cui viviamo disarma gli individui davanti alle contraddizioni dell'esistenza, spingerà gli individui a cercare la felicità o l'arricchimento di se stessi fuori dalle condizioni di esistenza. Ciò non toglie che la morte deve essere celebrata. Ciò non toglie che la morte deve essere celebrata come un momento felice. Solo i trafficanti di schiavi instillano il terrore della morte per dominare le persone. La morte è una porta che si apre. Dove si apre dipende da noi, in ogni caso, sempre sulla felicità. La morte, come felicità umana, apre un altro discorso. Apre il discorso sulle forti motivazioni della vita, proprio in antitesi alla morte come felicità. Una società che si propone di fornire ai propri cittadini forti motivazioni alla vita, in contrapposizione ad una società che pretenda di governare i cittadini attraverso il terrore della morte. Quel timore e tremore che caratterizza il cristiano. Sono abbastanza sottomesso alla morale del Dio padrone affinché il Dio padrone mi garantisca il paradiso o una buona reincarnazione o un buon karma. Invertire l'approccio alla morte permette alle persone di cercare motivazioni diverse per le quali vale la pena di vivere. Davvero pensate che il kamikaze musulmano, perché fa parte dell'attualità, possa avere delle motivazioni di vita superiori al dolore che prova nel vivere la situazione sociale e personale che sta vivendo? Davvero pensate che basta avere la promessa delle 70 vergini per farsi esplodere? E il ragazzo di 18 anni si è ammazzato perché i genitori si sono separati qualche giorno fa? Quale disperazione viveva? Chi cerca la morte in realtà cerca una felicità che non trova nella vita quotidiana, e cerca la felicità in una società, cioè da una società che non gli fornisce motivazioni sufficienti per allontanare dalla sua testa il desiderio della morte come unico fine, unico luogo in cui trovare la sua felicità. Nella società occidentale la morte viene rimossa come consapevolezza da trasmettere. Ciò che io voglio far comprendere è che la morte è fonte di felicità. Questo può apparire paradossale, ma provate a riflettere. Una società è importante perché gli esseri umani vivono in quella società, producono delle merci, consumano delle merci, accumulano la ricchezza. Solo così una società è ricca. La ricchezza materiale e culturale di una società è fonte di felicità. Una felicità che giustifica la vita in contrapposizione alla felicità prodotta dalla morte. Se muoio non posso fare l'amore. Allora, se io faccio l'amore e ricevo una felicità dal fare l'amore, questa felicità mi allontana dalla morte. Mi fornisce una motivazione di vita superiore alla felicità che mi darebbe la morte. Ma se la Chiesa Cattolica costruisce la patologia psichiatrica impedendo alle persone di fare liberamente sesso, nonostante loro ne sentano bisogno di stimoli, lo stato di infelicità che viene imposto all'individuo lo può portare o a delinquere, pertanto condannato a morte, o al suicidio nella ricerca di una felicità che il vivere non gli fornisce. La morale cattolica militarmente imposta mediante le costrizioni sociali induce le persone a cercare la felicità nel suicidio. Qualunque sistema sociale trema quando gli individui vedono nella morte una fonte di liberazione. Qualunque sistema sociale è pronto ad usare il proprio piacere di dare, di potere, di dare la morte, ma il piacere della morte arriva per ogni individuo, anche per gli individui che, vivendo una sindrome di onnipotenza, in questo momento pensano di avere il diritto di decidere la vita e la morte di milioni di persone. La morte è la disperazione della morte, come è arrivata per Wojtyla, così arriverà per Ratzinger e arriverà per ogni vescovo criminale cattolico. Riflettete, perché la Chiesa Cattolica ha avuto necessità di costruire il terrore della morte? Attraverso la resurrezione dei corpi, per esempio, riprodurre il terrore della vita in continuazione. come diceva Epicuro, quando noi siamo, la morte non è, e quando è la morte, noi non siamo. Perché dunque averne paura? La morte è felicità, ed è felicità anche per un disperato come Voitila, in quanto, anche se non ha partorito il suo corpo luminoso, se non altro, ha messo fine alle sue angosce che la degenerazione del corpo fisico e mentale gli procurava. Si ha paura della morte solo perché c'è la disperazione di non aver vissuto. Si muore come si è vissuti e si vive in funzione della propria morte. Non c'è un corpo fisico con cui si rinasce, c'è piuttosto una nascita col corpo di energia che abbiamo costruito nel corso della nostra esistenza. Ma l'esistenza deve essere ricerca del piacere, manifestazione di felicità, sia in potenza che in essere. La morte del corpo fisico per il pagano politeista si traduce nella felicità della nascita. La nascita del corpo luminoso che ha incubato è costruito dentro se stesso nel corso di tutta la sua esistenza. La morte come felicità è un concetto pagano. Da come tu pensi la morte, così organizzerai la tua vita. Bene, questo pezzo, che è relativo a Solo la morte porta la felicità agli esseri umani, è stato messo in blog. Provate un attimino a riflettere sulle condizioni di partenza. Le condizioni di partenza sono che tutti noi comunque moriamo. Berlusconi crepa, e creperà esattamente con le sue forze fisico-psichiche come qualunque altro cittadino. Sarà solo un pugnetto di cenere, una merda che sarà in una tomba, né più né meno che l'ultimo barbone che troveremo per strada. E anche se lui si ritiene onnipotente tanto da rovinare la vita delle persone, comunque farà quella fine. Ma noi non siamo abituati a deridere chi è morto, cioè non siamo abituati a dire: si è comportato da merda nella vita, hai rovinato la vita a milioni di persone, adesso sei solo una merda. Perché questo? Perché chi ha il potere sulla vita delle persone ritiene che si debba essere pietosi nei confronti di chi è morto. Vabbè, ha rovinato la vita delle persone, ha stuprato milioni di persone, ha fatto le guerre, ha buttato bombe, ha fatto intrallazzi, ha fatto il mafioso, ma è morto, è la miglior persona di questo mondo. No, sei uno stronzo, hai fatto del male alle persone e hai fatto del male da stupido, perché tanto sei crepato con una merda. C'è questo l'atteggiamento che dobbiamo avere nei confronti della morte, perché la morte è felicità, e lo è felicità soltanto per quelle persone che hanno vissuto la morte consapevolmente, hanno vissuto in funzione della morte. Prendete, io per esempio in questo momento ho 55 anni, grosso modo manca qualche mese, a spanne, parlando di vita media delle persone, arriverò circa a 85 anni, circa. Sempre che non becchi un cancro prima, sempre che non mi si fermi il cuore, sempre che non mi degenerano i reni, sempre che il mio cervello non vada in pappa, non prenda un ictus, sempre che non mi prenda tutte quelle altre cose che nel corso della vita è facile che uno si prenda. Per cui, a spanne, grosso modo, diciamo, stante la salute di adesso, arriverò circa sugli 85 anni. Detto questo, da 55 a 65-70 anni ho la possibilità dal punto di vista mentale, no, di essere ancora propositivo. Dopodiché, un po' alla volta, chiaramente la struttura fisica degenererà, sempre stando che non succeda niente di particolare, degenererà, per cui sempre meno, sempre più forze saranno tolte alla forza fisica e sempre più forze saranno buttate all'attività mentale, finché naturalmente arriverò a morire. Per cui, avendo vissuto 55 anni, diciamo così a spanne, grosso modo, diciamo una trentina d'anni, spero di morire prima naturalmente, una trentina d'anni per fare ancora qualcosa. Quel fare ancora qualcosa non fa altro che arricchire la mia coscienza, la mia consapevolezza, la mia anima, se volete. E tutto quello che io faccio, tutto quello che farò, sarà un arricchimento di me stesso. Dopodiché creperò. Ma la morte sarà un piacere, la morte sarà un successo, perché in realtà vivo del piacere, dell'accumulo, della conoscenza, della consapevolezza, al di là poi degli strumenti che userò per farlo, di come lo farò, questo dipenderà da altre cose. Però comunque morirò, non è che ho alternative di reincarnarmi, di avere un paradiso, di avere un karma, di avere un ritorno alla vita fisica. Comunque morirò. E come succede a me questo, succede a tutte le persone, tutti gli uomini e le donne, e alcuni uomini e donne cercheranno la morte prima, perché qualcuno ha costruito la loro disperazione, cioè non saranno, sono in grado di raccogliere nella vita quotidiana delle motivazioni forti per continuare a vivere. Consideriamo la vita naturale, la vita normale. Uno dice, vabbè, io sono un uomo, io sono una donna, io faccio l'amore, io ho dei rapporti affettivi, io ho dei rapporti emozionali. Tutto questo mi dà piacere, o comunque c'è uno scambio di emozioni. Ma se blocchi lo scambio di emozioni, se blocchi il piacere, tu automaticamente non hai più nessuna motivazione di vivere. Cioè nella vita hai solo dolore. Voi pensate a una persona che deve alzarsi tutte le mattine alle 4 della mattina e che va a letto la sera tutte alle 10 di sera dopo aver lavorato per 18 ore alla catena di montaggio. Se questo non si suicida, cosa gli resta? Non gli resta nulla se non suicidarsi. Ebbene, questo modo di essere appartiene a tutta la vita. O la vita è arricchimento delle persone, è input, è attività delle persone per agirvi all'interno, con le motivazioni che le persone trovano per agirvi, e allora le persone vivono. Ma stanno vivendo in funzione della morte. Perché se la vita è input, se la vita è azione delle persone, è adattamento delle persone, significa che le persone si stanno arricchendo. Si stanno arricchendo psichicamente, emotivamente ed energicamente per affrontare al meglio la morte, perché comunque la morte c'è. Ora, se queste persone facevano l'amore e trovavano eccezionale il fatto di vivere proprio per fare l'amore, perché gli piaceva talmente tanto anche da imbottirsi di Viagra, un'atrofia, nel momento stesso che il corpo degenera, esistono le motivazioni per la morte. Cioè, quando cessano le motivazioni della vita, sorgono le motivazioni per morire. E allora, quando una società crea nelle persone una quantità tale di motivazioni per morire, anziché per vivere, significa che la società è malata. Perché la morte deve essere un piacere, non deve essere un'induzione. Ma se la morte è un piacere, significa che la vita deve essere un piacere superiore alla morte, perché altrimenti l'unica cosa che ci resta è la morte. Ma se le persone riescono a vedere la morte come felicità, nessuno le può più dominare, perché comunque, qualunque carognata mi fai, qualunque merda tu mi butti addosso, io comunque muoio e tu non avrai mai il dominio assoluto su di me. E allora, se io ho l'idea che la morte è la mia felicità, affronto la vita con infinita più forza. Passiamo alla felicità umana. La morte è felicità umana, e questo lo trovate sul sito. La morte del corpo fisico è l'unico momento in cui si esprime la felicità umana. Tutta la vita dell'individuo è tesa verso la morte del corpo fisico. La morte del corpo fisico è il traguardo che l'individuo deve raggiungere. La morte del corpo fisico è il fine e la giustificazione della nascita di un individuo. La morte del corpo fisico è la felicità dell'individuo. Il dolore della vita, il dolore che la vita ha messo a fondamento delle trasformazioni degli individui, nella morte del corpo fisico si scioglie e si annulla. Il trionfo dell'individuo c'è solo al momento della morte del corpo fisico. Il momento della morte dell'individuo è il suo momento di verità. È il momento in cui l'individuo riassume l'intera propria esistenza. La morte è disperazione solo per chi ha vissuto da disperato, al di là di come ha tappato le orecchie alla propria disperazione. Eppure la morte è attesa da molti con terrore, come un momento da allontanare il più possibile. Altri la cercano affannosamente per alleviare le proprie angosce. Terrore nei confronti della morte o ricerca spasmodica, due estremi dell'umano fallimento nella ricerca della felicità. Il terrore per la morte o la sua ricerca come estremo rimedio è manifestazione del fallimento dell'esistenza umana. Quando non si pensa alla morte come un momento di felicità, significa che la vita è stata vissuta in modo disperato ed ossessivo. Si spera di avere un'altra occasione, si spera di avere ancora dell'altro tempo, si spera di fare qualcosa che non si è mai fatto prima. La morte è vissuta come disperazione per la fine della morte fisica. La morte è vissuta con terrore per il dolore che implica il morire. La morte è vissuta come ansia. E dopo? La morte è vissuta serenamente da chi, obbediente e sottomesso, estende la propria obbedienza e la sua sottomissione oltre la soglia della morte stessa. Mai la morte è vissuta come un momento di felicità. Mai la morte è vissuta come un buon compimento di vita. Eppure la morte è il momento più felice della vita umana, è il suo trionfo. E allora perché le persone temono la morte? Cito da Marc Auger, il genio del paganesimo, a proposito del discorso sulla morte come felicità. Dice Marc Auger: il potere, qualunque sia la sua forza, non può niente contro colui che accetta di morire. Quanto a colui che esercita il potere ed eventualmente il diritto di vita e di morte, egli non può niente contro la propria morte. Anch'essa sfugge al suo potere e lo mette in discussione più di qualsiasi altra cosa. Morte ed individualità sono legate così intimamente che il potere, per suggerire di non essere puramente individuale, nega simbolicamente la morte di colui che lo esercita. Auger si dimentica il terrore educazionalmente imposto nei confronti della morte, che può giocare sull'imprinting di specie che spinge l'individuo a diventare dei consumatori della società prima che la morte ponga fine alle loro trasformazioni. Non le persone temono la morte, ma i padroni delle persone temono che le persone vivano la morte come un momento felice, come dicono gli inni orfici, come un buon compimento di vita. Si nasce soli e si muore soli. E come diceva Quasimodo, ognuno è solo sul cuor della terra, trafitto da un raggio di sole ed è subito sera. Questo pathos che le poche righe trasmettono è il terrore degli individui che gestiscono il potere di possesso delle persone. Per loro è già sera e vivono l'angoscia di perdere ciò che li rendeva onnipotenti. La nascita viene celebrata come il trionfo della madre, la madre come padrona del nuovo nato. La morte appartiene solo al nuovo nato, come il corpo dovrebbe appartenere solo al nuovo nato. La morte scioglie i legamenti che l'essere natura ha imposto all'individuo. La morte scioglie i legamenti che la società impone sull'individuo. La morte libera dalle costrizioni. La morte è l'unico trionfo individuale della persona. La morte appartiene solo alla persona, come il corpo appartiene solo alla persona. Siate felici nel morire. Nessuna catena e nessun obbligo vi lega oltre la morte del corpo fisico. La morte si affronta per come si è vissuto, con impegno e passione. I pagani politeisti fanno della morte la signora della loro esistenza, una signora da affrontare con la stessa passione con la quale si è vissuti. La morte è l'unica vera e completa felicità dell'esistenza umana, in cui tutto è effimero nelle trasformazioni, nel mutamento, nella tensione, nel bisogno e nella soddisfazione del medesimo. Tutta la vita umana è ricerca di libertà. Solo la morte è la verità in cui quella libertà si risolve. E tutti quelli che hanno paura della morte? Beh, succede a molti pagani, a molti atei, a molte persone di vivere il momento della morte come un momento di paura. Però non è la paura di morire, è la paura di di non aver finito tutte quelle cose che si dovevano finire. Cioè, in pratica, un pagano, un ateo, una persona attiva, una persona che ha vissuto in maniera piena, nella vita fa tante cose. Io ho visto morire uno dei più grandi pedagoghi italiani, che diceva: guarda, io ho un corpo che ormai fa schifo, ormai sono tutto rovinato, ma io ho un sacco di cose da fare, io avrei in progetto una commedia, avrei in progetto da fare tutta una serie di cose. Bene, la sua paura della morte non era la paura della morte, era il fatto, il rimpianto di lasciare delle cose incompiute, di lasciare là delle cose che lui ancora voleva fare, ma non era la paura della morte. E il fatto che facciamo, chi vive di felicità, chi vive appieno la propria esistenza, ha talmente tante cose che anche quando la morte lo coglie è là che sta facendo delle cose e lo sa che le lascia incompiute, e c'è un po' di rimpianto nel lasciare le cose incompiute, questo è vero, ma non è la paura della morte, è che ancora sono in grado di accumulare conoscenza, sono ancora in grado di accumulare potere, di essere, di me stesso, sono ancora capace di affrontare le contraddizioni della vita. E la morte, questo me lo porta via. Ma io ero ancora vivo, io ancora sentivo il bisogno di fare delle cose. E quando la morte ti prende in questo modo, è il canto dell'eroe del Valhalla, il canto dell'eroe degli Asatru, dei vichinghi. È il guerriero che muore, sta morendo in combattimento. Perché non è morto, distrutto nel suo letto. Cioè, il concetto che avevano i vichinghi e gli Asatru è che il Valhalla, il loro paradiso, era destinato soltanto a chi moriva per spada. Non era tanto il morire per spada in battaglia, ma era morire finché ancora nella vita si stavano facendo delle cose. Cioè, era la persona viva che affrontava con questa vita, con questa vitalità della vita, la morte, e allora entrava nel paradiso. In pratica non è altro che una visione della costruzione del corpo luminoso dell'individuo al momento della morte del corpo fisico. È una visione degli Asatru, è una visione dei vichinghi, dei popoli del nord. Cioè, morire in battaglia non è morire perché qualcuno ti ammazza mentre sei in Iraq che spari, ma è morire mentre combatti la battaglia della vita, la battaglia della conoscenza, mentre sei ancora vivo. Ed era il massimo dell'eroismo che era considerato nelle antiche religioni vichinghe, nelle antiche religioni nordiche, mentre invece nel cristianesimo c'è la morte per disperazione, per assorbimento, per distruzione. E i cristiani si dilettano a torturare le persone, a vederle morire lentamente. Il caso Welby, per esempio, era il piacere che aveva Ratzinger nel veder soffrire queste persone, la sua goduria, perché le vedeva spegnersi un po' alla volta, e questo spegnersi gli dava piacere, gli dava il potere. Io non te la do la morte, non avrai la felicità, devi vivere nel dolore come un verme. Era questo che si compiaceva Ratzinger, ed è vergognoso questo tipo di atteggiamento, proprio perché priva le persone del possesso del proprio corpo, del possesso della propria vita. E in effetti vediamo come il cristianesimo sia molto legato a quella che è la resurrezione dei corpi, no? Cioè, ti ho fatto morire, vivere come una merda, morire come una merda, ma ti darò un altro corpo. Se no, ti sboccio, ti entra il tuo corpo, io vado oltre. La morte è una porta, è una soglia per un infinito. E se mi permetti, il mio corpo degenera, ed è giusto che degeneri. E spesso, per riuscire a controllare le persone attraverso la paura della morte, viene instillata come la morte come dolore. Cioè, tu vivi, non so, fai un incidente stradale, ti spezzi quattro costole, ti spezzi un braccio, una clavicola, eccetera, e sopporti un grande dolore fino alla guarigione, no? Bene, l'idea del dolore viene estesa alla morte. Se una frattura, se una malattia ci produce un piccolo dolore, la struttura educazionale cristiana ci costringe a vedere nella morte un grandissimo dolore. E questa immaginazione a cui siamo costretti a livello educazionale viene ritorta nei nostri confronti e torna indietro, e noi viviamo la morte come un grande dolore. Ma non è così. E infatti, in tutti gli studi della premorte, cioè di chi è stato vicino a morire che poi è tornato indietro, no? E queste persone parlano di un senso di pace, un senso di gioia, la presenza di una forte luce, la sensazione di trovarsi un ambiente da altro mondo, di essere usciti dal proprio corpo con una percezione alterata dello scorrere del tempo. Queste sensazioni che ci vengono riportate indietro da chi è stato vicino ormai, era dato per spacciato e era anche seccato perché i medici lo hanno anche riportato in vita, ci dicono che il nostro corpo è in grado di predisporre a se stesso a morire. Cioè, è talmente importante l'atto del morire che il nostro corpo ha già sistemato tutti quei meccanismi che ci permettono di affrontare la morte senza il dolore. Cioè, la morte non è dolore. Noi abbiamo tutta una serie di rilascio di sostanze che vanno a a bloccare il cervello, a bloccare i neuroni del dolore, per cui la morte è effettivamente assolutamente indolore. Semmai è doloroso prima, semmai è doloroso come arrivi verso la morte, ma non il passaggio fra la vita e la morte. Il passaggio fra la vita e la morte non è doloroso. E la scienza lo sta studiando proprio per riuscire a risolvere queste condizioni dell'NDE, non cioè delle esperienze di premorte di chi è tornato, e si è accorta che in realtà non è dolore, ma c'erano già altre storie ancora prima che arrivavano. C'erano delle storie di io sono stato aggredito da un orso grizzly oppure da un leone che è riuscito a darmi un po' di zampate, mi credevo morto prima che il mio amico gli ha sparato, lo ha fatto fuori, mi ha sventrato ma non sentivo dolore. Dopo ho sentito il dolore, ma non quando mi stava sventrando. Cioè noi abbiamo tutta una serie di meccanismi che ci predispongono alla morte e che ci fanno capire anche che cos'è la natura, che cos'è la relazione fra gli animali, perché esistono carnivori ed erbivori. Perché se la morte è il piacere, l'erbivoro combatterà per vivere fin tanto che avrà delle motivazioni di vita, finché nella vita troverà delle motivazioni superiori alla morte. Ma quando si troverà davanti alla morte, davanti al carnivoro che lo mangia, significa prima di tutto che non ha motivazioni forti alla vita, perché è stato sconfitto, e secondo metterà in atto tutte quelle strategie di rilascio di sostanze per cui arriverà alla morte tranquillamente, cioè non come dolore, non come orrore. L'orrore della morte c'è essenzialmente nello spettatore, no? Ti faccio vedere l'altro come muore, magari te lo torturo anche un po' prima, ma questa è violenza, questo è il crimine della società. E tenete presente che nel rapporto morte e angoscia era già stato affrontato da Freud. E Freud, nel suo trattato L'io e l'essa del 1922, parlando dell'io e del superio e dell'essa, della morte, dice la frase altisonante: ogni angoscia è propriamente angoscia di morte, è scarsamente significativa e non è comunque legittimabile. Mi sembra piuttosto senz'altro esatto asserire che l'angoscia di morte va distinta dall'angoscia per l'oggetto, angoscia reale, e dall'angoscia nevrotica della libido. Essa pone alla psicoanalisi un difficile problema, poiché la morte è un concetto astratto con un contenuto negativo per il quale non si può trovare un elemento inconscio corrispondente. L'unico meccanismo ipotizzabile per l'angoscia di morte è che l'io abbandoni in larga misura il suo investimento libico narcisistico, ossia rinuncia a se stesso, così come rinuncia a un altro oggetto negli altri casi di angoscia. A mio parere, dice Freud, l'angoscia di morte è qualcosa che si svolge fra l'io e il superio. Conosciamo la comparsa dell'angoscia di morte in due situazioni, che del resto sono del tutto analoghe a quelle in cui abitualmente si sviluppa l'angoscia, come reazione a un pericolo esterno e come processo interiore, per esempio nella melanconia. Ancora una volta il caso nevrotico può aiutarci a comprendere quello normale. L'angoscia di morte nella melanconia ammette soltanto la seguente spiegazione: l'io rinuncia a se stesso, giacché invece che amato si sente odiato e perseguitato dal superio. Vivere è dunque per l'io equivalente ad essere amato, a essere amato dal superio, che anche qui compare in veste di rappresentante dell'essa. Il superio svolge la stessa funzione protettiva e salvatrice che anticamente ha svolto il padre in seguito alla provvidenza o il destino. Tuttavia l'io è costretto a giungere alla stessa conclusione quando si trova in un pericolo reale di enormi proporzioni che non ritiene di poter superare con i propri mezzi. Si rende conto di essere stato abbandonato da ogni forza protettiva e si lascia morire. Infatti cosa dice Freud? Dice che lui usa il termine io e superio come io uso il termine superio ed io psichistico. Però dice, se la tua ragione, se la tua coscienza non si sente più amata perché non è più in grado di costruire delle strategie di piacere nella vita, chiaramente si sente abbandonata e solo in quel momento accetta di morire o sceglie di morire. Ma finché tu avrai dei piaceri nella vita, la tua coscienza, il tuo io, non sceglierà di morire, sceglierà di vivere. E finché avrà strumenti per organizzare la sua vita nella sua quotidianità, il tuo io continuerà a lottare, continuerà a esistere, continuerà ad arricchirsi all'interno delle contraddizioni della vita. E questo è una cosa che vi avevo già accennata proprio parlando di Epicuro. Cioè Epicuro nella sua lettera a Meneceo, parlando della paura della morte, lui dice: renditi abituale il pensiero che la morte per noi non è nulla, giacché ogni bene e male è nel senso, cioè nei sensi, e la morte è privazione dei sensi. La retta conoscenza che la morte per noi non è nulla mette quindi in condizioni di godere della mortalità della vita, come quella che non aggiunge un tempo infinito, ma toglie la brama dell'immortalità. Nulla vi è infatti di cui possa temere nel vivere, chi ha veracemente compreso che nulla vi è di cui possa temere nel non vivere. E però parla a vuoto chi dice di temere la morte, non perché la sua anima avrà a soffrirne quando sarà venuta, ma perché ne soffre ora il pensiero che un giorno essa verrà. Ciò che infatti non dà molestia, presente, senza ragione, rattrista mentre atteso. Cioè, se la morte non ti dà fastidio adesso, perché devi rattristarsi nel pensiero che un giorno morirai? Abbi un pensiero felice. E nelle antiche religioni, nel paganesimo antico, non esisteva il concetto di resurrezione della carne. Anzi, era considerato come empio, come cattivo, come male. Proviamo un attimino a leggersi. Vi leggerò un altro pezzo, visto che ho ancora qualche minuto prima di dar via alle telefonate. Ed è resuscitare i morti nelle antiche religioni pagane e politeiste. Vi ricordo che tutti questi pezzi che vi ho letto li trovate tutti in internet al sito www.federazionepagana.it. Torno a ripetere: www.federazionepagana.it, tutto minuscolo e tutto attaccato. Resuscitare i morti nelle antiche religioni pagane e politeiste. La biblioteca è un testo di mitologia molto tardo che ha il pregio di raccogliere quanto era rimasto e spesso cita episodi mitologici locali. Quando si analizzano gli dèi e quanto emerge dal loro comportamento, è necessario tenere presente che l'insieme culturale sta cambiando. Stiamo andando verso il monoteismo. Il monoteismo è preceduto dalla critica filosofica che già aveva modificato il significato del mito. Il monoteismo viene preceduto dalla critica stoica, paripatetica, platonica e neoplatonica. Quando il pseudo Apollodoro scrive la biblioteca, è nata una polemica del cristianesimo nei confronti delle antiche religioni. Se il cristianesimo attingerà a piene mani dallo stoicismo, dal neoplatonismo e in epoche successive dal platonismo e da Aristotele, la religione greca, romana, egiziana, eccetera, vengono bollate come demoniache o ridicolizzate al fine di far emergere la superiorità del cristianesimo. Eppure gli dèi sono, nonostante i filosofi, capaci di raccontarci qualche cosa di importante anche e soprattutto per capire la religione pagana politeista di oggi, come in questo brano relativo ad Asclepio, Apollo e Zeus, su cui oggi mi soffermerò per alcune riflessioni. Nella biblioteca di Pseudo Apollodoro si legge: Asclepio diventò abile e perfezionò la sua arte al punto che non solo riusciva a salvare i malati, ma resuscitava anche i morti. Da Atena, infatti, aveva ricevuto il sangue che era sgorgato dalle vene della Gorgone, e lui usava quello delle vene di sinistra per far morire gli uomini e quello delle vene di destra per salvarli, e in questo modo poteva anche far resuscitare i morti. Fra coloro che si dice siano stati resuscitati da lui vi sono Capaneo e Licurgo, come afferma Stesicoro nel Erifile, Ippolito, come dice l'autore di Naupactica, Tindaro, come riferisce Paniassi, Imeneo, secondo gli Orfici, Glauco, figlio di Minosse, come narra Melesagora. Ma Zeus, temendo che imparasse da lui l'arte di curarsi e di che gli uomini imparassero da lui l'arte di curarsi e di soccorrersi tra di loro, lo fulminò. Allora Apollo, adirato, uccide i ciclopi che avevano forgiato il fulmine per Zeus. Zeus stava per scagliare Apollo nel Tartaro, ma cedette alle suppliche di Latona e gli impose di porsi al servizio di un uomo mortale per un anno intero. Apollo andò a Fere, presso Admeto, figlio di Fere, e pascolava il bestiame al suo servizio. Fece sì che tutte le vacche partorissero due vitelli per volta. Biblioteca 3, 120-123, preso dalla biblioteca di Apollodoro, edizione Lorenzo Valla, a cura di Paolo Scarpi. Questi aspetti dell'antica religione greca hanno colpito molto gli estensori dei Vangeli e hanno influenzato nell'elaborazione della figura del loro Gesù. Solo che i cristiani hanno assunto la forma che meraviglia la popolazione meno acculturata, quella che non conosceva il senso del mito. Un senso del mito che si stava perdendo per essere ridotto a pura favolistica. Per riuscire a comprendere il senso del mito è stato necessario passare attraverso l'orrore dell'assolutismo cristiano e uscirne mediante un lungo processo sociale, con lo sviluppo della scienza e della filosofia della libertà, quali prodotti del bisogno della vita degli esseri umani. Così la miseria dottrinale del cristianesimo, che riduceva tutto al solo aspetto fisico, poté essere superata. Per il cristianesimo il loro profeta è la parola, il verbo, l'aspetto più misero e più equivocabile della comunicazione umana. Il Dio dei cristiani crea la forma dell'uomo con il fango, il Dio dei cristiani ha bisogno di controllare i corpi, la sessualità degli esseri umani. Gesù stesso promette la vita fisica eterna e la rinascita dei corpi. Il cristianesimo è quanto di più materialistico e meccanicistico esista nella vita dell'uomo. La resurrezione di Lazzaro è vista come una grande opera di Gesù contro la morte. La resurrezione di Gesù è sempre stata interpretata dai cristiani come la vittoria di Gesù sulla morte. La morte per i cristiani è estranea alla vita. Questo in contrapposizione all'idea pagana politeista delle antiche religioni, per cui l'essenza e il significato della vita è la morte del corpo fisico. È la morte del corpo fisico che dà il senso alla vita. Mentre il cristianesimo, sia con Gesù che con Paolo di Tarso, promette la vita eterna e la resurrezione dei corpi ed imitazione della resurrezione di Gesù, Zeus colpisce Asclepio per la sua attività. Il concetto mitico è molto più antico delle motivazioni della sua azione che Apollodoro attribuisce a Zeus. Con quale motivazione Zeus colpisce Asclepio? Ma Zeus, temendo che imparassero da lui l'arte di curarsi e si soccorressero fra di loro, lo fulminò. E questo dopo che Apollodoro ha indicato che cosa ne faceva Asclepio del sangue della Gorgone che aveva ricevuto da Atena. Lui usava quello delle vene di sinistra per far morire gli uomini e quello delle vene di destra per salvarli. In questo quadro l'arte di Asclepio ci appare come l'esercizio di un potere di determinare la vita al di fuori delle sue regole. Lui fa morire chi vuole, lui guarisce chi vuole e chi vuole fa resuscitare. Questa visione del Dio al di fuori delle regole è una visione molto tarda, è quasi contemporanea al cristianesimo, ed è in questa scia che viene scritta la figura di Gesù, un individuo fuori da qualsiasi regola, il padrone del sabato, il torturatore degli uomini. Zeus fulmina Asclepio perché Asclepio viola le regole della vita, viola le regole del fato. Asclepio costruisce il terrore per la morte del corpo fisico e, anziché stimolare gli individui affinché affrontino al meglio la loro vita, per affrontare al meglio la morte del corpo fisico, li riporta nel corpo fisico, nel già conosciuto. Asclepio viene fulminato perché si fa provvidenza, e guarda caso è la stessa cosa che fa Gesù, il pazzo di Nazareth. Non attrezza le persone per affrontare la loro esistenza, ma promette loro la resurrezione della carne a patto che loro distruggano se stessi con la fede in lui. Ed è esattamente ciò che Zeus condanna, rendendo furioso Apollo. Zeus condanna il delirio di onnipotenza di Asclepio, condanna il fatto che Asclepio riporta nel corpo ciò che avrebbe continuato a vivere come un dio, a meno che non abbia rinunciato alla propria possibilità. Rinunciare alla possibilità di eternità che ha il momento della nascita ogni essere della natura. La morte del corpo fisico è il momento di passaggio in cui il potere di essere che il soggetto ha accumulato nella propria esistenza si trasforma in una forza capace di trasformare la morte del corpo fisico in nascita del corpo luminoso, la trasformazione del soggetto in un Dio. Rinunciare alla possibilità che si è avuta è il messaggio di Gesù. Solo che Gesù non trasforma gli esseri umani in dei, a Gesù interessa che gli esseri umani siano serviti a lui, non uguali a lui o superiori a lui. Ed è per questo che Zeus condanna Asclepio. Zeus non teme che gli esseri umani imparino l'arte di curarsi e di soccorrersi. Zeus condanna l'onnipotenza che, imponendosi sugli uomini, li costringe a rinunciare alla loro opportunità per trasformarsi in dei. Apollo non è un dio della metamorfosi. Apollo è il principio maschile della vita. Non è un dio che attraversa delle trasformazioni morendo e rinascendo. Apollo è il principio maschile della vita, il perturbatore della vita. Non è Dioniso che si trasforma in un dio morte dopo morte. Non è Adone e non è Persefone. Non c'è trasformazione in Apollo. Solo il potere dell'espansione e il potere di trasformare la vita, il principio femminile. Ed è colpendo il potere dell'espansione di Apollo che Zeus ne umilia l'attività mettendolo al servizio di un mortale. Circoscrive il suo potere all'interno degli ordini di un mortale che ha bisogni. Scusate un attimo, ma è mortale. Circoscrive il suo potere all'interno degli ordini di un mortale che ha bisogni solo mortali. Nel testo del pseudo Apollodoro sembra quasi che Apollo faccia un regalo ad Admeto, agendo affinché ogni vacca partorisse due gemelli. Scusate un attimo, per piacere, perché finisco, grazie. Sembra quasi che Apollo faccia un regalo ad Admeto affinché ogni vacca partorisse due gemelli. In realtà non fa altro che manifestare ciò che lui è nell'espansione culturale che qualifica la potenza di ciò che egli è, il principio maschile della vita. E come principio maschile della vita si esprime anche nelle vacche che porta il pascolo. Partoriscono due gemelli ogni volta, moltiplica il patrimonio del mortale per cui lavora. Apollo non è solo il pastore delle vacche, si esprime anche nel toro che le monta. Quando la biblioteca del pseudo Apollodoro fu scritta, si era perso il ricordo teologico degli dei, la loro rappresentazione reale, era rimasto il racconto, ma non il significato teologico. Così la morte del corpo fisico viene detronizzata dal suo ruolo centrale, dal suo significato religioso, e sostituita col bisogno di immortalità fisico ingenerata dal monoteismo. Nelle motivazioni che il pseudo Apollodoro attribuisce a Zeus c'è un eco delle paure del dio dei cristiani. Ecco, dice il dio dei cristiani, l'uomo è diventato come uno di noi, un dio. Avendo la conoscenza del bene e del male, facciamo sì che non colga dall'albero della vita per vivere in eterno. Tolta la centralità della morte del corpo fisico nelle antiche religioni, si toglie anche come si vive. Si tolgono le strategie di esistenza attraverso le quali affrontare la morte del corpo fisico. Allora rimane solo la disperazione davanti all'imminente morte, e questa disperazione si trasforma nell'illusione di una provvidenza che, operata dal Gesù di Nazareth o da Asclepio, riporti l'individuo nel corpo fisico concedendogli una seconda possibilità. Zeus fulmina Asclepio perché crea l'illusione di una seconda possibilità che nessuno avrà mai. E questo, vi ricordo che è un altro pezzo che trovate su federazionepagana.it e si intitola Resuscitare i morti nelle antiche religioni pagane e politeiste. Ed è il concetto della morte come idea di piacere e non come idea distruttiva. E ricordatevi sempre, se non riuscite a vedere la morte come senso del piacere, difficilmente riuscite ad affrontare la vita come piacere di tutto ciò che nella vita si esprime. Perché questo è importante che noi dobbiamo sottolineare. Cioè, la vita è piacere, la vita deve essere un piacere. Qualcuno direbbe la vita ha un significato. No, il significato della vita è il piacere, è la ricerca di tutte quelle condizioni che all'interno della vita ci arricchiscono per divenire in continuazione e ci arricchiscono la nostra psiche, la nostra quantità di esperienza, la nostra chiamiamola anima se volete, ma è il corpo luminoso che plasmiamo in tutte queste condizioni che sistematicamente affrontiamo. Ebbene, queste condizioni che affrontiamo, anche se sono condizioni dure, devono essere sempre condizioni di piacere, condizioni di afferrare il bello, afferrare le cose che ci danno piacere. Perché quando le cose non ci danno piacere, c'è la disperazione che porta alla morte. Ma quando la disperazione porta alla morte, significa che la morte stessa è vista come risoluzione di una disperazione, e disperazione a sua volta. Ma se noi riusciamo a vedere la morte come il momento di piacere, l'essenza stessa della vita, la vita esiste solo perché esiste la morte, solo perché esiste la fine della vita stessa e si riproduce in continuazione attraverso nuovi esseri, allora riusciamo a comprendere come che se noi moriamo non è che finisce il mondo, non c'è la fine del mondo, ma c'è qualcuno che va avanti. E allora distinguiamo le due cose: le cose che facciamo nella nostra vita quotidiana, le cose che facciamo nella società, le cose che facciamo per costruire la nostra esistenza, e le cose che facciamo per l'esistenza degli altri, dove a noi ci resta solo la parte psichica, ciò che costruiamo per i nostri figli, fra virgolette, che sarebbe ciò che noi costruiamo per la società, ciò che noi facciamo di propositivo per il sistema sociale in cui viviamo, che è cosa diversa da ciò che noi ci arricchiamo e che ce lo portiamo con noi. Perché ciò che è il nostro arricchimento psichico, ciò che è il nostro arricchimento emotivo, noi lo portiamo oltre la soglia del corpo fisico. Ma se noi vediamo la morte come un momento di piacere, vediamo anche nella vita tutto ciò che ci dà piacere e vediamo nella vita la necessità di costruire condizioni che danno il piacere della vita, e allora non c'è più il dominio mediante il terrore. Perché chi non ha paura della morte non può essere dominato, non può essere trasformato in oggetto. Chi nella morte trova il piacere non può essere dominato. Ricordatevi, il dominio avviene solo nel terrore, ma ci sono vari gradi di terrore. Ce n'è uno talmente intimo, talmente profondo, che le persone hanno paura di affrontarlo. 049 700 700 049 700 838. E vi parlerò intanto degli appuntamenti che ci saranno. Pronto?
Sì, ciao! Ciao, ciao. Sto attento, se per qui o anche perché diciamo di fronte a morte, diciamo verso la fine della vita, quando uno se mai ha, no? Che c'è la disperazione.
Con 10 minuti.
Claudio?
Godo un problema qua in radio, in regia. Dimmi, dai, va avanti.
Sì, che c'è la disperazione classica, insomma, di fronte a morte imminente, magari perché se uno se mai ha una malattia, naturalmente, perché non se c'è, diciamo, non se ga affrontare, naturalmente se è difficile affrontare, diciamo, la morte come una non cosa negativa, una non negatività, ma una cosa, diciamo, che continua, no? Continua una cosa positiva.
Sì, ma anche se non continua, quando arrivi al momento della morte, significa che hai esaurito il tuo tempo.
Esatto.
Per cui è soltanto un'attesa inutile.
E dopo voglio dirti un'altra cosa, no? Adesso l'accumulo delle cose, per esempio, siccome un allungare, un volere allungare la vita. Cioè, per esempio in via dell'Esere, prendo libri, compro libri, inconsciamente o consciamente più che tutto, perché io so, mi rendo conto che compro libri e so che non finirò mai dell'Esere, che devo dire,
certo,
perché
rischio di rimanere a rimpianto, però finché tu hai il piacere, esatto, di leggere,
esatto,
nessuno, cioè tu non avrai mai il desiderio di morire, no?
Esatto.
Cioè, perché il piacere della morte. Scusate un attimo, sono disturbato, se può uscire mi fa un favore, grazie. Non disturbo,
purtroppo. Che ha pagato la radio. La prima che ha pagato.
Va bene, la radio. Signora. Va bene.
La sorella di Franco Carraro, posso?
Sì. Ma sì, no, no,
devo dirle una cosa, il che non interessa. Stronzi, sono stronzi tutti i primi.
Ho dei problemi particolari, sì, dovuto alla moglie Franco Carraro, non vorrei che fosse successo qualcosa, non ci ho capito niente, purtroppo, vabbè, ho fatto qualcosa che non so, non capisco, è venuta questa persona che io non la conosco,
sì,
e
sì,
purtroppo
sì,
mi è venuto in regia e io qua da solo non sono riuscito a capire cosa è successo o cosa volesse, non vorrei che fosse successo qualcosa a Franco Carraro, perché non so, scusami, lei va, non metto giù.
Sì, non so esattamente cosa la signora volesse, spero che non sia successo qualcosa a Franco Carraro, che lui volesse dirmi qualcosa di particolare a Franco Carraro. Mi ha dato dello stronzo, probabilmente perché non ho capito cosa lei voleva dire o cosa stava per dire o cosa era importante dire. D'altronde sono qui da solo in regia e io spero che non sia successo qualcosa a Franco Carraro a sto punto, visto che non ci ho capito un cazzo di quello che lei voleva dirmi. Vabbè, signori, purtroppo è andata così anche questa trasmissione, mi spiace moltissimo. D'altronde quando si è solo in regia non si sa esattamente chi viene o perché viene. Vabbè, mi sono preso dello stronzo e vabbè, vabbè così, dai. Va bene così. Allora, diciamoci una cosina. Vi do allora l'appuntamento per... vi do appuntamento per questa sera a Saonara. Andiamo un attimo. Pronto?
Dimmi. Ok, vanno, dai. Va bene, fermo un altro discorso. Sì, sì, che sono 19, dai.
Speriamo che non sia niente lei.
Io adesso non so perché, capito, cioè non si capì un cazzo, cioè non ho capito niente, capito, cioè
io
non...
Capito, sai tu cosa capito? Io capito che sia prima che pagare la radio, non so.
Sì, no, chiaramente, ma io mica la conosco, capisci?
Capito.
Cioè, anche se magari l'avevo vista qualche volta, io le persone mica la conosco, una mi viene dentro in regia così, io non so come reagire. Cioè, non è che gli ho fatto una mala grazia o qualcosa, cioè, non capisco, ecco. Va bene, dai. Ok, va. Ciao.
Pronto, Radiogamma?
Giampaolo.
Sì, dimmi.
E io ho solo da farti dei complimenti vivissimi, perché mai mi è piaciuta una trasmissione come oggi, perché sei stato di un realismo unico. Io mi permetto di dire questo, sai, sono fuori di testa, per carità, però... Per me hai toccato, indipendentemente dalla mitologia, proprio hai detto delle cose che tocchi con mano.
Lorenzo, Paolo.
Ti ringrazio.
Ciao.
Pronto, Radio Gamma?
Pronto?
Va bene. Allora, vi do appuntamento intanto, vi ricordo questa sera che siamo al pub in bulk di Montegrotto. Pronto?
Sì? Scusa, stavo ascoltando la radio e ho sentito che è intervenuta una signora dicendo di Franco Carraro.
Cioè, no, mi è arrivata una persona in regia, ma non so esattamente cosa voleva.
Sì, potresti chiedere a questa signora...
È andata via arrabbiata mandandomi a quel paese e non... non so esattamente...
No, anche per tranquillizzare tutti i radioascoltatori.
Lo so, a questo punto non so cosa dire, capisci? Cioè, io sono qui in diretta, sono da solo, effettivamente, che sto oltretutto oggi, fatalità, non ho Francesco, per cui non abbiamo neanche potuto parlarci.
Ti capisco perfettamente.
Comunque spero che qualche speaker mi faccia sapere qualcosa, insomma.
No, perché
siccome
ho sentito parlare di Carraro...
Sì, no, questa persona qua ha detto che di essere la sorella di Franco con Carlo, per venire dentro.
Se, se puoi chiedere se l'ha
No, è andata via arrabbiata. Per cui andando, venendo con questa furia che è venuta, capisci? Chiaramente probabilmente aveva qualcosa di importante da dire.
Ma se era importante rimaneva, no?
Ma penso, non so, mi ha mandato a quel paese, probabilmente si è sentito offeso dal mio atteggiamento, non so.
No, a questo punto speriamo che non sia successo niente.
No, adesso effettivamente sono abbattuto, sono preoccupato, insomma, è tutto là, insomma.
Ma, magari se abbiamo notizie...
Va bene, non so cosa dire, purtroppo oggi, fatalità, oggi sono da solo e naturalmente il cambio non è ancora arrivato.
No, ma la cosa è possibile perché la sera dopo fare regia, a parlare...
No, oltretutto stavo anche leggendo un testo, per cui non è che avessi possibilità. Io non faccio musica, capisci? E ero concentrato su un testo, sì, per cui
no,
oltretutto doveva già arrivare il cambio, non ho ancora il cambio che è arrivato, per cui non ho neanche il compagno di trasmissione e mi trovavo in questa situazione.
Sì, ma la situazione è comprensibilissima. Solo che è stato il cognome che ha fatto un po'
sussultare. No, è quello che ha detto andando via arrabbiata che mi ha preoccupato. Va bene. Ok,
buon fine rientro, buona trasmissione.
Bene, ci sentiamo questa sera 19, speriamo che non ci sia niente. Ciao, ciao. Ciao.
Purtroppo adesso ormai queste sono le condizioni che si sono verificate. D'altronde siamo una piccola radio che ha i mezzi che ha e trasmettiamo come possiamo. Vabbè, allora vi ricordo che questa sera alle ore 19, alle ore 21 diciamo così, siamo a Montegrotto e vi do appuntamento naturalmente a Saonara col dibattito con Laura Rangoni. E Laura Rangoni che terrà una conferenza presso le scuole medie di Villa Tora di Saonara a Padova in via Don Milani. Pronto?
Parlo con Gamma 5.
Sì.
Senta, mi chiede la della linea lì, qua, abiti in Santo Antonino.
Ma non mi occupo io di queste cose, devi trovare il suo speaker che si occupa.
Ah no, per me è trasmettere, non so, quello della linea da dargli, non so.
Non so neanche di cosa stia parlando effettivamente. No, ok.
Vabbè.
Ciao.
Pronto? Ciao Gianna.
Rilassati dai.
Perché?
Perché è la tua trasmissione. È una trasmissione importante. Per te tremare persone che hanno paura della morte.
Sì.
E per te gioire persone che vogliono scoprire il percorso che dalla vita porta alla morte.
Sì, il problema è che io adesso mi è arrivata questa castagna sulla testa.
No, ma molto probabilmente, ho sentito, no? Lei praticamente ti ha detto che siete stronzi perché è stata una delle prime che ha pagato la radio, ma probabilmente voleva informazioni, penso. Cioè, non penso che voleva dirti qualcosa.
Ma non so, non so, adesso mi sono rovinato della trasmissione finale, parte finale, vabbè dai.
Sì, ma dai, lascia perdere, se aveva bisogno di dirti qualcosa di importante si fermava.
Va bene dai, speriamo così, sai.
Cosa possiamo dire della morte? Che è la continuazione della vita?
Sì,
è una continuazione. Se tu una vita piena, vivemo una morte pacifica.
Esatto.
Abbiamo vissuto una vita un po'
vuota.
Così,
speriamo un attimo
di fronte alla morte.
Va bene dai, devo metterti giù, ciao sulla Marisa.
Ciao.
Ciao Gianna, auguri, grazie, ciao.
Niente, io vi saluto tutti, è arrivato finalmente a Marisa. Vabbè. E vi lascio con lei, metto subito la pubblicità e vi do appuntamento alle ore 19. Ciao.